SBS Italian.
La copertina del programma di questa mattina è dedicata alla Milano-Sanremo e quindi al ciclismo. Era il grande favorito e ha vinto. Parliamo del francese Julien Alaphilippe della The Sennunink Quickstep in 6 ore, 40 minuti e 14 secondi. Si è imposto in volata su Neisen, Kwiatkowski e Sagan. Settimo Valverde, ottavo Nibali, primo degli italiani, decimo Trentin. Per la Francia è la 14ª vittoria alla Milano-Sanremo. L'ultimo a vincere era stato De Mar nel 2014 e noi ne parliamo in diretta con il nostro commentatore ed esperto di ciclismo Fabio Petrò. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, parliamo ovviamente della Milano-Sanremo, la classica di primavera. È stata una corsa record per quanto riguarda i tempi, 43 km orari di media. Com'è andata?
Sì, è stata come al solito una Sanremo a due facce, i primi 280-290 chilometri quasi noiosi con una fuga a 10 corridori che si erano involati dopo 6 chilometri dalla partenza, in una fuga che ha raggiunto persino gli 8 minuti di vantaggio. Poi man mano il gruppo, grazie anche al vento a favore che hanno avuto, ecco il perché è stata una Sanremo molto veloce, avevano vento quando sono arrivati sulla costa ligure, avevano il vento a favore, quindi li ha aiutati sicuramente, il gruppo ha aiutato a recuperare questi 10 fuggitivi che avevano un vantaggio molto alto. Li hanno ripresi praticamente prima dei capi o comunque insomma nel giro dei capi, Capomele, Capocervo e Capoberta, e poi il tutto si è svolto tra Cipressa e Poggio, dove sono andati via una decina di corridori, anzi esattamente 11 grazie allo scatto di Alaphilippe sul Poggio, per poi giocarsi la volata e per poi, come hai detto tu, era il grande favorito di giornata Julien Alaphilippe secondo tutti, e non ha fallito, perché infatti lui e la sua Deosenic Quickstep hanno dominato direi questa 110ª Milano-Sanremo.
Allora, abbiamo detto favorito della vigilia, il francese quindi ha un ruolino di marcia di cui tenere conto, magari anche in prospettiva campionati mondiali e altro, ma come ha condotto questa gara? Tu lo hai già anticipato, però è stato attento, è stato nelle retrovie, poi è scattato quando il momento giusto glielo chiedeva?
Sì, guarda, allora non si è visto praticamente fino al Poggio praticamente, perché il Poggio è l'ultima salita della Milano-Sanremo, perché anche sulla Cipressa era nelle prime posizioni ma sempre ben coperto dai suoi uomini e dai suoi diciamo compagni di squadra. In squadra ricordiamo c'era anche Elia Viviani, che però purtroppo ha dovuto mettere il piede a terra causa una specie di caduta all'inizio del tunnel, l'unico tunnel che c'è, uno dei pochi che c'è nella Milano-Sanremo, ad Armaditaggia, ha dovuto mettere giù il piede, quindi non era nelle prime posizioni, quindi il capitano unico è diventato a questo punto Julien Alaphilippe. Si è visto sul Poggio praticamente, nelle prime rampe del Poggio, Stibar, il suo compagno di squadra, ha tirato praticamente quasi tutta la salita del Poggio, lui era alla sua ruota, e quando è arrivato bene o male nella stessa posizione del 2017, quando fece lo scatto Nibali, che poi andò a vincere l'anno scorso, più o meno nello stesso tratto ha assaggiato, come si dice, i suoi avversari, ha fatto uno scatto, ha visto che reagivano in una decina di corridori, ha pensato che non poteva arrivare, come è successo invece con Nibali l'anno scorso, da solo, perché non ha le caratteristiche Julien Alaphilippe di arrivare da solo. Si è messo insieme al gruppetto, si è messo anche a questo punto nelle retrovie e poi quello che doveva fare è aspettare la volata. Ha aspettato la volata che gliel'ha tirata Matej Moric, si è messo subito alla sua ruota, è uscito e alla grande ha vinto con una bicicletta.
Allora, ricordiamo anche che a 80 km dal traguardo, che sembrano pochi ma in realtà sono tanti 80 km, c'erano 10 fuggitivi e fra questi c'erano 6 italiani, quindi un 60% teorico di vittoria alla Milano-Sanremo. Poi non è andata così, lo sappiamo bene, Nibali è arrivato ottavo. Che cosa è successo, che cosa è mancato agli azzurri?
Ma sai, guarda, allora i sei italiani che erano in fuga erano i classici gregari che poi in queste grandi classiche, in queste grandi fughe vanno sempre via, e il gruppo li tiene lì a bagnomaria, come si dice, davanti, e poi pian pianino recupera il vantaggio, lo svantaggio, il vantaggio, insomma. Diciamo che gli italiani si sono... Noi avevamo puntato e avevamo il favorito con Elia Viviani, che poteva essere la nostra punta di diamante, visto che veniva da quattro gare, quattro vittorie in questo 2019. Nibali non è ancora nella forma che era l'anno scorso, e quindi ha un qualcosa in meno rispetto a questi altri corridori. Matteo Trentini invece l'avevo visto molto bene, non poteva aspettare la volata, e infatti cosa ha fatto? Agli ultimi due chilometri ha tentato di arrivare da solo, ma purtroppo dietro c'era Sagan, c'era Kwiatkowski, c'era Alaphilippe, insomma c'erano il gruppetto dei migliori, e non l'hanno lasciato andare via, non gli hanno dato spazio, e quindi poi giustamente dopo uno scatto negli ultimi due chilometri, dopo 290 chilometri, chiaramente non aveva più chance per fare la volata. Come lui stesso ha detto, se non fossi scattato avrei fatto la volata, ma avrei lottato per la seconda e la terza posizione, perché in effetti è vero, l'altro giorno Julian Alaphilippe era superiore a tutti quelli, a tutto il gruppetto, a tutti e a tutto il gruppetto che è arrivato e si è giocato questo Sanremo.
Senti, lo rivedremo al Giro, al Tour, alla Vuelta? La Philippe in che cosa si specializza in questa stagione che sta cominciando?
Ma guarda, Julian Alaphilippe lo paragonano un po' al nostro Paolo Bettini, in effetti è vero, anzi ha qualcosa in più in salita, riesce a mantenere più sulle salite abbastanza non durissime, riesce a tenere di più. Ricordiamoci che lui ha vinto anche una maglia Poix al Tour de France, che la maglia Poix è la maglia del miglior scalatore. Io penso che adesso non so se farà, non si è ancora capito se farà il Giro d'Italia, il Tour de France, ma molto probabilmente farà il Tour de France per prepararsi poi al Mondiale, perché il Mondiale quest'anno in Inghilterra è adatto alle sue caratteristiche, è adatto anche alle caratteristiche di Peter Sagan, ma lui in questo momento ha una forma eccezionale, chissà se la manterrà, perché chiaramente c'è ancora molto tempo. Adesso i suoi prossimi obiettivi sono qualche giorno di riposo e poi le Ardenne con Amstel Gold Race, Freccia Vallone, che ha già vinto nel 2018, e poi per culminare con la Liegi, dove è arrivato secondo l'anno scorso. Quindi sicuramente è un corridore che in questo momento è adatto a qualsiasi gara, perché in questo momento è fortissimo, ha una forma eccezionale e può vincere su qualsiasi terreno.
Allora, un'ultima domanda a Fabio Petrò. Chiaramente dobbiamo parlare non soltanto dei trionfi, ma anche delle cose che ci piacerebbe invece non accadessero nel mondo dello sport, in quello del ciclismo in particolare, il doping. Ci sarebbe un caso, di cui ancora mancano i dettagli, che vedrebbe coinvolti 21 atleti di varie nazioni e vari sport, e ci sono anche dei ciclisti coinvolti. Sappiamo qualcosa di chi sarebbe teoricamente coinvolto in questo scandalo doping?
Allora, al momento non ci sono ancora nomi. L'operazione è chiamata operazione Bloodletting, è stata, diciamo, è uscita fuori ai mondiali di Seefeld di sci nordico. Sono stati arrestati diversi atleti e dottori, medici e dell'entourage delle squadre sia di Germania che di Austria. Per il momento non c'è ancora nessun nome di ciclista, però è venuto fuori il nome di Mark Schmidt, che è un ex medico della Gerolstein, che era stato coinvolto già qualche anno fa nel ciclismo, appunto era una squadra di ciclismo di qualche anno fa, era stato coinvolto in un caso di doping ematico, e quindi di EPO, chiamiamolo come vogliamo, però è questo poi la terminologia. Per il momento non ci sono ancora i nomi, sicuramente la giustizia sportiva e la giustizia classica faranno il loro corso, e sicuramente i nomi verranno fuori se ci saranno corridori ciclisti coinvolti sia da parte austriaca che da parte tedesca, perché questa operazione coinvolge queste due nazioni.
Grazie Fabio Petrò, come sempre chiaro e preciso a proposito sia delle cose che accadono sulla strada e in gara, sia quelle che accadono all'esterno. Noi ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane, perché ormai manca poco più di un mese al Giro d'Italia, tanto per dirne una. Grazie ancora e buona giornata a Fabio Petrò.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.